Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Benvenuti alla seconda puntata di Carogna Virus. La nostra intenzione è quella di dare una visione più ampia possibile di quello che sta succedendo nel resto d'Italia ed Europa. Abbiamo quindi chiesto ai compagni e alle compagne di inviarci contributi esplicativi. Per la puntata di oggi ci trasferiremo in Grecia, dove alcuni compagni ci racconteranno questi ultimi mesi di delirio generale. Prima leggeremo il contributo che ci è stato inviato dai compagni di Patrasso e subito dopo manderemo un'intera trasmissione radio che due compagni di Atene, Luciano e Maria, hanno registrato per noi. Vi lasciamo quindi in buone mani, ma prima ci sembra importante ricordarvi che uccide più del coronavirus.
Il Mars fritto.
Uccide più del coronavirus.
La task force di Colao.
Uccide più del coronavirus.
Quel coglione di De Luca.
Uccide più del coronavirus.
I vaccini, gli psicofarmaci, il grasso del prosciutto crudo.
Uccide più del coronavirus.
Burioni e tutti cazzari come lui.
Uccide più del coronavirus.
La cannella in polvere, la noce moscata.
Uccide più del coronavirus.
Catello Maresca, governatore della Campania.
Uccide più del coronavirus.
Vanna Marchi, Barbara D'Urso.
Uccide più del coronavirus.
Le emorroidi, la biometria.
Uccide più del coronavirus.
La fase 1, la fase 2, la fase 3.
Uccide più del coronavirus.
La normalità, la banalità, l'osso di seppia.
Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati!
Patrasso, terza città della Grecia, è la prima città ad aver avuto i primi casi di Covid-19 alla fine di marzo e ad aver attuato le misure di sicurezza chiudendo scuole e alcuni negozi. Dopo una settimana il governo greco ha preso gli stessi provvedimenti in tutta la nazione. Nelle prime settimane di quarantena le persone, conoscendo bene il sistema sanitario ormai rovinato da 10 anni di crisi economica, prendevano da sole misure per salvaguardare la propria salute. Le misure adottate dallo Stato in questi mesi non sono molto rigide né molto tecnologiche, almeno non quanto sentiamo dagli altri Stati europei. Forse per il fatto che non è mai esplosa una vera e propria pandemia, o forse per la difficoltà di far accettare dalla popolazione misure più restrittive. È rimasto sempre permesso, mediante autocertificazione, fare sport, anche passeggiare, uscire con l'intera famiglia o con le persone con cui vivi, o in due. È permesso andare ad aiutare persone con problemi di salute o anziani che vivono in altre parti della città rispetto alla tua. Comunque, fin dalle prime settimane, qua a Patrasso, le persone hanno incominciato a circolare, anche in compagnie un po' più numerose. A Patrasso, in generale in tutta la Grecia, nonostante la paura per la malattia, le persone non denunciano. Non è mai stato messo l'esercito in strada, questo non era successo neanche per l'emergenza terrorismo. In questa situazione, gli anarchici a Patrasso hanno attaccato striscioni nelle entrate dei due ospedali della città, con distribuzione di volantini. Sono avvenuti presidi negli ospedali ai quali hanno partecipato gruppi di sinistra, comunisti e anarchici, conduttori e lavoratori sanitari, per denunciare quante persone possono morire di altre malattie se non curate, e non di Covid-19. È stato fatto volantinaggio nei mercati rionali, in varie zone della città, e ci sono stati presidi di fronte ai grandi supermarket, contro l'apertura straordinaria domenicale e per le scarse misure di protezione dei lavoratori. Quasi sicuramente per il 1° maggio avverranno manifestazioni o presidi in molte città della Grecia. Ad Atene è stata chiamata una grossa manifestazione in moto. Questo è quello che succede fuori. Dentro le carceri invece lo Stato ha interrotto i permessi di uscita e le visite ai detenuti. Il governo non ha scarcerato nessuno, neanche con brevi pene. Da Santo Stefano, Agios Stefanos, la prigione di Patrasso per pene superiori a 5 anni, arrivano notizie molto brutte. La spazzatura non viene ritirata ormai da un mese, i malati vengono lasciati in cella e non vengono portati in ospedale. Le celle per 2 persone sono diventate da tempo per 5 o 6 persone. Alcuni detenuti hanno incominciato lo sciopero della fame e la situazione va verso la rivolta, come dicono i prigionieri. Per finire, Patrasso era una città proletaria dove la crisi economica è iniziata nel 91 con la chiusura di molte fabbriche. In seguito alla crisi economica del 2009 la situazione è ulteriormente peggiorata. In questi ultimi anni l'economia della città sembrava un po' migliorata, apertura di nuovi negozi e bar. Ma da ora in poi non è difficile capire che incomincerà una più complicata situazione economica e non solo. Passiamo alle buone notizie, da Patrasso e dalla Grecia. Sono avvenute diverse rapine in banche e benzinai in tutta la Grecia, con l'uso di maschere e guanti chirurgici. Paura di essere contagiati? Si chiedono i media di regime. Molotov contro la sede televisiva di Sky ad Atene. Gli attentatori indossavano maschere e guanti e mantenevano la distanza di sicurezza di 2 metri tra di loro. In centro a Patrasso, una macchina invece di fermarsi al posto di blocco della polizia ci si schianta contro e scappa. Un poliziotto finisce in ospedale. In un quartiere di Atene, un gruppo di Rom che festeggiava viene raggiunto da diverse macchine della polizia. Reagiscono a sassate, la polizia scappa.
Thank you. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Quindi...
Di nuovo controinformazione, però questa volta da un po' lontano, dalla Grecia.
E questa volta dalla Grecia vi parleremo del temuto coronavirus o coronavirus, come si dice in greco. Partiremo dicendovi una serie di informazioni pratiche.
La situazione qui, se restiamo a casa, se restiamo ai parchi, se restiamo alla città.
Tu resti a casa?
Quando dormo sì.
Quindi ora in Grecia, attualmente parlando, ci sono 2.591 casi in tutto, e 140 morti, 38 ricoverati in terapia intensiva e sono stati effettuati 75.170 test. Diciamo che già prima di che scoppiasse l'emergenza coronavirus, il sistema sanitario greco aveva una serie di lacune. Infatti, i posti in terapia intensiva erano già carenti prima della pandemia e si parlava di un rapporto di circa 6 posti su 100.000 persone, quindi erano pochi. Dopo la pandemia, ovviamente la questione è diventata sempre più emergente, ovvero l'assenza di posti letto in terapia intensiva, e il governo ha così deciso di aumentarne il numero, passando da 600 a 900, facendo un accordo con delle case di cura private, pagando a posto letto in terapia intensiva 1.600 euro
Al
a
letto.
letto. Il prezzo doppio rispetto a quello che pagava in una condizione pre-coronavirus, e giustificando, diciamo, questo aumento come indennizzo danni. Oltre alla questione dei posti letto in terapia intensiva, diciamo che il sistema sanitario greco in generale è un sistema.
Un po' lento, diciamo, deve aspettare un sacco di tempo comunque per avere delle cure. No.
Sì, vi è carenza comunque di personale sanitario. Non ci sono state nuove assunzioni, ma ci sono state assunzioni di un sacco di sbirri invece. Si parla di quanto?
Sono stati assunti praticamente questo novembre 1509 guardie e il 14 aprile, quindi dentro il periodo dell'emergenza, la polizia ha preso di nuove 264 nuove macchine e più 1500 guardie costiere che sono state assunte.
Sì, in più c'è, cioè, con la questione dell'AMCA, cioè quindi diciamo del numero di assicurazione sanitaria, con una legge che è passata quest'anno, è diventato sempre più difficile per gli immigrati ottenerlo, in quanto per ottenerlo è necessario avere un indirizzo di casa, quindi con un contratto, e un lavoro, creando però un circolo vizioso, perché chi non ha un lavoro è molto più difficile avere un contratto di casa, e quindi diventando, diciamo, escludente per un sacco di persone. Inoltre il test per il coronavirus non è disponibile per tutte le persone, ma soltanto a quelle che sono ricoverate e sono in condizioni gravi. Le persone che vogliono fare il test al di fuori, diciamo, dell'ospedale, devono pagarlo e il prezzo oscilla dai 90 ai 300 euro. Quindi, in tutta questa faccenda, come vediamo, ci sono delle figure private, ma non solo, che stanno lucrando su questa faccenda.
E poi durante questo periodo, sono state passate varie cose. Hanno provato, per esempio, una delle cose che hanno provato di fare era di sgomberare il dormitorio dove stanno i studenti. Questa cosa l'hanno fatto in un contesto anche di privatizzazione del dormitorio. Ricordiamo che adesso ci sono nei dormitori tante stanze che sono occupate da non studenti, poi studenti, quelli che stanno là, non pagano comunque. E quindi c'è un tentativo anche di ristrutturare questo campo, privatizzare anche, cambiare un po' l'università, farlo essere più come le università di Europa. E quindi il governo ha detto che è pericoloso stare gli studenti nei dormitori, devono andare ai loro paesini, cioè una cosa ancora più pericolosa comunque disperdere il virus. Comunque gli studenti si sono organizzati, hanno fatto una resistenza a questa cosa e alla fine si è tirato indietro, diciamo, il rettore che all'inizio diceva che devono lasciare il posto, poi è cambiato alla fine posizione, quindi non sono stati sgomberati. Una cosa, questo.
Comunque in Grecia è, diciamo, è uno dei pochi paesi in cui sono presenti dei dormitori gratuiti per gli studenti, dove è possibile mangiare gratis e dove i libri universitari non si comprano. E questo è sicuramente una cosa che non va nella direzione dell'Europa, che vuole tutto privatizzato. E questa manovra che si voleva fare, diciamo, in epoca coronavirus, andava sicuramente in questa direzione.
Poi sulla stessa direzione c'è un'altra manovra che riguarda un'altra privatizzazione, quella di una collina molto centrale di Atene, la collina di Filopapu, e anche il Parco Nazionale, che 8 marzo, se non sbaglio, sono stati, 4 marzo, sono stati concessi a un'azienda privata. E comunque anche là c'è stato un comitato che si è formato di difesa, c'era già da prima anche, comunque da anni c'è un lavoro che stanno facendo sui spazi pubblici liberi comunque, e non né dei privati né dello Stato né controllati né videosorvegliati. E quindi c'è stata anche là un po' una mobilitazione, vediamo come andrà. Hanno voluto comunque farlo passare adesso, al nascosto, diciamo.
Sì, perché c'era una resistenza soprattutto nel territorio della collina di Filopappo, che è il quartiere di Petralona, che durava da anni. E invece questa privatizzazione è passata durante la quarantena.
Poi un'altra legge che hanno voluto passare durante il periodo della quarantena è quello sull'ambiente. Hanno fatto una nuova legge quindi che promuove investimenti sull'energia e nello specifico in Grecia c'è molto presente il tema delle pale eoliche. Secondo l'ente che è responsabile per l'installazione delle pale eoliche, si devono installare 23.000 pale eoliche in tutte le vete della Grecia. C'è una cosa tremenda, una distruzione ambientale tremenda pure questa, alla fine per le tasche di alcuni, di poca gente.
È un esempio tipico di questa, diciamo, di come gli investitori cercano di lucrare raccontandoci la favoletta dell'energia verde alternativa. È proprio quello di Agrafa, che è un paesino al centro della Grecia, dove vi è una catena montuosa molto bella, dalle vette molto belle, che appunto si chiama Agrafa. E qui già da tempo era presente una lotta contro l'installazione di queste pale eoliche. L'estate scorsa si era fatto un campeggio in vetta e diverse azioni di controinformazione proprio per impedire l'installazione di antenne in vetta. Tante antenne poi sono state spazzate via dal vento di rabbia che soffiava in alto. Insomma, invece già da quest'estate cioè già da ora, da aprile-maggio, sono iniziati dei movimenti non troppo convincenti nella zona di Agrafa. In particolare è scoppiato un incendio di cui molto strano, perché...
Perché a quest'epoca non ci sono incendi dai contadini, per esempio, no? Se c'è la neve anche è molto strano che parte un incendio in un bosco.
Sì, sia non c'è attualmente, c'è ancora la neve in vetta, sia non è l'epoca in cui i contadini danno fuoco alle foglie. Quindi questa cosa fa pensare che bisogna stare sull'attenti anche per questa legge che è passata sull'installazione delle 23.000 pale eoliche.
Sì, poi va bene, in generale c'è stato pure un tentativo di passare una legge sull'educazione che cambiava varie cose. Non sono poche le cose che hanno voluto far passare in questo periodo. E comunque loro stanno cercando in ogni modo nascondere alla fine il colpevole di questa situazione. E anche perché arriverà una crisi, è sicuro questa cosa, già sono stati ufficialmente, ci sono 43.000 licenziamenti il 15 marzo, già c'era questo il numero. E quindi figurati dopo 2 mesi e figurati per il turismo, che è l'industria pesante, diciamo, dell'economia greca, che sarà distrutta. E ci sarà un'ondata veramente di licenziamenti e in qualche modo vogliono prevedere questa cosa e incanalare la rabbia delle persone.
Anche sull'ambito lavorativo ci sono stati molti cambiamenti che sono passati durante questa pandemia del coronavirus. Innanzitutto è passata la legge per cui si può ridurre fino al 50% lo stipendio dei lavoratori insieme alle ore per gli imprenditori che si trovano in difficoltà. Noto è anche la totale assenza di nessuno dà importanza da parte del per i lavoratori. Esemplare è stata la morte del lavoratore a Salonicco.
Praticamente su questo caso un operaio della fabbrica che si chiama HB Body, che sta a Salonicco, dell'industria chimica, diciamo. Lui aveva 52 anni, ha pigliato la malattia dal lavoro, anche c'erano altre persone pure che l'avevano la malattia là. E comunque non è stato mandato a casa perché il padrone voleva che lui continuasse a lavorare. Lui è morto e la compagnia è continuato normalmente, non è mai chiusa.
Senza nemmeno informare gli altri lavoratori del motivo della morte dell'operaio.
E tra l'altro il nome di questa compagnia non è mai uscito né su internet né su nessun comunicato. Comunque c'è una specie di omertà da parte dei mezzi di comunicazione.
Un'altra cosa che è cambiata rispetto al lavoro è la presenza la comparsa, diciamo, nel settore lavorativo di internet e di Skype. Infatti molti lavoratori da lavoratori d'ufficio sono diventati lavoratori casalinghi ed è comparso il cosiddetto telelavoro. E questo telelavoro è una cosa che forse ci troveremo ad affrontare anche nei prossimi anni, anche perché questa enorme mole di dati che vengono, diciamo, trasferiti e che attualmente, diciamo, le attuali reti fanno difficoltà. E ora sarà molto più facile perché durante questa pandemia del coronavirus è passato anche l'accordo sul 5G.
Sì, praticamente Ericsson ha venduto questo servizio a Cosmote, che sarebbe una cosa simile a Telecom in Italia. E quindi comunque ancora non è stata qualche sperimentazione messa in pratica, però è una cosa da venire.
Lo Stato sta inoltre spalleggiando apertamente molte compagnie private. Abbiamo già fatto l'esempio delle case di cura private che vengono pagate il doppio per i posti in terapia intensiva, ma vogliamo anche ricordare il sostegno che lo Stato ha dato ai proprietari dei pedaggi. Come è noto, i pedaggi in Grecia sono numerosi e sono soprattutto privati. E siccome in periodo di quarantena il numero di macchine che passavano era molto inferiore, quindi c'era una perdita di guadagno da parte di chi possiede i pedaggi, lo Stato ha deciso di rimborsare la quantità persa.
Andiamo a sentire una canzone un po' per rilassarci.
Σχέσεις ανθρώπινες και νους μας ηχογλάζει. Έχω καλές στιγμές να ζήσω, να διαφωνήσω, να συμφωνήσω, να ζήσω αρμονικά μαζί σου. Εγώ και στην καρδιά μου είμαστε οι φέστη. Τρεμάμενη γη, στα πόδια μου νιώθω ένα δέσιμο. Τόσο μαζί κι όμως τελείως διαφορετική. Τόσο που η σχέση δείχνει να ακροβατεί. Όσο ευημερή, αδερφέ μου, έχουμε χαθεί. Εγώ εδώ και εσύ εκεί, μπλεγμένη στη ροή. Κοιτάμε το ρολόι και τρέχουμε βιαστική. Κολλήσαμε στα ασήμαντα και έφυγε η μισή ζωή. Γλυκιά λέξη, το ευχαριστώ. Να δίνεις και να παίρνεις ό,τι πιο σημαντικό. Εγώ δίνω μουσική, εσύ παίρνεις μηνύματα. Εσύ μου δίνεις αγάπη και εγώ αντλώ ερεθίσματα. Ρίξε να χαμογελάς στα αίτια. Ζούμε τη ζωή κάθε στιγμή σαν περιπέτεια. Το σήμερα, το τώρα συγκεκριμένα. Ας μην το οργανώσουμε κι ας βγάλουμε αποθυμένα. Να ζήσουμε μια περιπέτεια ακόμα. Ας το ρολόι, δεν ήρθε η ώρα ακόμα.
Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα σε λογική τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως, τα αφήσαμε για αύριο.
E allora, torniamo allora dopo questa piccola pausa. E praticamente fino ad ora abbiamo parlato delle misure, varie cose che sono state passate, però non abbiamo detto niente su come la quotidianità, almeno qui ad Atene. E allora, che cosa è stato fatto dal governo? È stata partita una campagna che si chiama Menum Spiti, sarebbe Restiamo a casa. E per questa campagna hanno sprecato un sacco di milioni comunque ai mezzi di comunicazione per tartassare tutti dai messaggi che tutti dobbiamo rimanere a casa. E ovviamente la popolazione non è che in tutto ha obbedito in questa cosa inizialmente. Scusa, ho scordato una cosa. Avrei dovuto dire che prima di arrivare in questa cosa che dobbiamo restare tutti a casa, prima c'è stata una cosa che vietava l'assembramento di 10 persone in più. Questo è successo 11 marzo. Poi, dopo alcuni giorni, è stato annunciato che le persone non possono uscire a casa se non compilano un foglio dove dicono la ragione. Ci sono 6 ragioni che giustificano l'uscita dalla casa, oppure mandando un messaggio tramite il cellulare in un numero, praticamente quindi schedandoti allo stato che tu stai facendo questa cosa. Va bene, comunque questa cosa era una cosa che è abbastanza relativo poi, perché in pratica molta gente girano per le strade, giravano e girano fino ad ora anche, gli ultimi giorni comunque molti di più. Tanto il 4 maggio il governo ha annunciato che finisce il divieto di uscire, di
Circolazione.
circolazione, però rimane quello dell'assembramento, rimane quello che non puoi spostare da una regione a un'altra, rimangono varie cose. C'è una nuova regola che dalle 12 fino alle 6 è vietato stare fuori, come se il coronavirus lo puoi beccare solo di giorno e no, solo di notte e di giorno non va fuori il coronavirus, non lo so. E comunque queste sono alcune cose della realtà adesso. Non lo so, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, secondo me possiamo parlare un po' di qua la repressione, cioè come si effettua già la repressione al cittadino medio che viene trovato senza, cioè non in possesso di questo foglietto dove giustifica il proprio spostamento, è una multa di 150 euro. Però la repressione è molto più dura per chi si trova in carcere o rinchiuso nei centri di detenzione per immigrati. Questi sono due grandi capitoli a parte. C'è bisogno di fare un piccolo passo indietro per spiegare qual è la situazione per quello che riguarda i centri di detenzione. Infatti, prima che scoppiasse la pandemia del coronavirus, c'era stata un'altra emergenza, che era l'emergenza, come l'hanno chiamata qua in Grecia, dei confini. Infatti, al confine con Evros si erano radunati.
Evros, scusa un attimo, ma il confine con Evros vuol dire la parte del continente greco con quello turco, quel confine.
Per una questione, tra l'altro, di gioco geopolitico tra la Turchia e l'Europa, o più che geopolitico di gioco di forza, diciamo, tra la Turchia e l'Europa, si erano radunati numerose persone alla frontiera, cosa che aveva determinato una risposta molto dura sia da parte dei militari alla frontiera, ma sia da parte di un corpo di veri e propri paramilitari. Che, ovvero patriotti armati di fucile, generando una vera e propria caccia all'uomo, quindi molte persone sono morte, sparate, ammazzate, sia dal fuoco dei militari greci, sia dal fuoco dei paramilitari. La stessa cosa si stava realizzando anche nelle isole, in particolare in tre isole che sono quelle più vicine alla Turchia, ovvero Lesvos, Samos e Chios. Lì si era generata una condizione molto strana. Infatti, prendiamo ad esempio la questione dell'isola di Lesvos. Lì è presente un campo di concentramento, praticamente Moria, che normalmente dovrebbe contenere fino a 3.000 persone, mentre invece ne contiene più di 23.000. L'enorme numero di immigrati sbarcati sull'isola aveva generato già il malcontento della popolazione, l'assenza, l'incapacità di, diciamo, di poterli confinare all'interno di questo campo aveva fatto nascere da parte del governo centrale la necessità di costruire dei campi a porte chiuse sulle tre isole, cosa che sarebbe dovuta avvenire con l'espropriazione di terre ai contadini. Questa cosa aveva scatenato delle furiose rivolte. Rivolte però un po' strane, perché vi partecipavano sia anti-exusiastes, quindi anti-autoritari, sia militari fascistoidi, sia sinistri. Per il momento però questi campi a porte chiuse non erano stati costruiti. Invece durante la quarantena, quindi durante l'obbligo di uscire, durante
il periodo
del coronavirus, questi campi, la costruzione di questi campi è invece partita. E le condizioni, tra l'altro, il permesso, le domande per il permesso di soggiorno erano state bloccate, il permesso di asilo erano state bloccate fino ad una settimana fa, cosa che aveva determinato l'impossibilità non soltanto di accesso ai servizi sanitari, cioè agli ospedali, ma anche l'assenza di cibo, di beni primari, doccia, tetto, per un gran numero di persone che si erano trovate completamente senza nessun tipo di come si dice,
di alloggio, di appoggio, comunque senza le cose basiche, diciamo. E in questa cosa si deve aggiungere pure il fatto che sono stati vari incendi da fasci in quelle isole, per esempio ultimamente durante la quarantena sono stati dei incendi al centro di detenzione di Samos, vari, non solo una, e tra l'altro ci sono anche, sono stati, alla fine poi sono finiti, però vari scioperi di fame che sono stati finiti alla fine con la violenza, chiedendo decongestionamento dei posti.
Sì, il 19 aprile a Vial Achios era scoppiato,
che sarebbe il giorno di Pasqua greco, quindi il giorno proprio di Pasqua che tutti i greci in teoria festeggiavano,
è scoppiata una rivolta con, diciamo, con, dove sono stati bruciati numerose, due macchine degli sbirri, ma anche, diciamo, creando danni anche all'interno del campo di Chios, a causa della morte di una detenuta. La detenuta era stata portata all'ospedale con febbre ed era stata rimandata al campo. E la sua morte non è stata giustificata in nessun modo, ed è stata tentata di essere fatta passare in silenzio, cosa che è avvenuta dopo la repressione della rivolta col sangue. Infatti molti detenuti del campo sono poi andati all'ospedale riportando gravi ferite.
E poi sono stati anche tanti arrestati tra le persone che hanno partecipato a questa insurrezione a Chios. Poi anche si deve dire che pure in vari altri centri di detenzione sono stati trovati dei casi di coronavirus, per esempio a Arigiona, un centro di detenzione dove ci sono 2600 persone. Lo Stato ha messo in quarantena tutto il posto, non hanno messo nessuna misura per le persone là. L'unica cosa che gli interessa è che non esce questo caso di coronavirus, questi casi di coronavirus non escono da quel centro di detenzione per non contagiare, diciamo, cittadini onesti.
Per quanto riguarda la questione del carcere invece, Così come in Italia, anche in Grecia c'è stato il blocco delle visite da parte dei familiari, cosa che ha generato ovviamente un malcontento all'interno dei carceri, e in numerosi carceri sono stati chiesti di essere liberati, almeno chi faceva parte di gruppi a rischio, chi aveva più di 65 anni, chi aveva delle pene minori di 5 anni e chi aveva scontato
Una grande
una
parte
grande
della pena.
parte della pena.
In totale si tratta del un terzo comunque di tutta la popolazione del carcere. Questa cosa è stata promessa all'inizio dallo Stato, diciamo, dal governo. Poi quando hanno visto che i morti non sono così tanti, poi l'hanno rimangiato.
I morti non sono tanti, però ci sono. Infatti, il 9 aprile muore a Thiva, nel carcere femminile, una detenuta dopo giorni in cui lamentava di non stare bene davanti agli occhi delle sue,
Di cura
diciamo, delle altre detenute.
a 20 persone e comunque quella detenuta comunque non chiedeva la cura e le la negavano.
Questa cosa ha generato la rivolta delle carcerate del carcere di Tiva, e a questa cosa è stata risposta sopprimendo, diciamo, questa rivolta con la violenza. E molte detenute sono poi state mandate in ospedale riportando gravi ferite. Tra l'altro, cioè, anche questa faccenda del blocco delle visite è ancora più assurda perché i secondini, per esempio, possono tranquillamente entrare e uscire dal carcere senza nessun tipo di protezione individuale. Quindi non si capisce com'è possibile che, cioè, come mai i secondini non portano il virus mentre invece i parenti sì. Quindi, questa questione dell'assenza di misure di protezione, delle basse condizioni igieniche presenti nel carcere è stata tante volte fatta notare dai carcerati, e questa cosa, a questa, diciamo, richiesta di mascherine aveva risposto, diciamo, uno squad di Larissa, mandando di circa 800 mascherine al carcere di Kordalos,
Al carcere di
al
Larissa.
carcere di Larissa. E questa cosa, queste mascherine però non sono state fatte passare.
La scusa ufficiale per quale non sono state fatte passare è che queste cose possono essere utilizzate per una possibile futura rivolta dentro al carcere e quindi con questa scusa hanno negato. Hanno preferito lasciare le persone senza nessun mezzo di protezione. Poi a Larissa, sempre nella stessa città, c'è stato un campo Rom dove sono 5.000 persone più o meno e dove sono state trovate anche vari casi di coronavirus. È stata applicata la stessa misura, chiuderlo, circondarlo praticamente con le forze e nessuno può uscire e entrare da questo posto.
E quindi diciamo che è molto chiaro l'atteggiamento super razzista da parte dello Stato, sia per quanto riguarda gli immigrati rinchiusi nei centri di detenzione, sia per quanto riguarda i Roma nei campi Rom, ma più in generale si vede anche dalle piccole cose. Infatti basta fare una passeggiata per la città, diciamo, per la strada principale di Atene, che uno si rende subito conto che quelli che sono fermati sono soprattutto immigrati.
Poi, rispetto alla faccenda del carcere, sono stati vari violenti trasferimenti anche di una serie di persone che sono stati visti come istigatori di proteste o rivolte, come Pola Rupa, per esempio, o Nikos Mazziotis, o hanno fatto anche irruzione alla cella di Giannis Michailidis. Questi ultimi due sono stati portati anche al carcere di Domokos, che è un carcere che Vuole diventare come carcere tipo Gama, che sarebbe carcere di alta sicurezza. Poi c'è anche un altro detenuto di Machis che ha fatto uno sciopero di fame chiedendo di ritornare al posto dove stava, a Korydallos, perché è stato trasferito perché aveva fatto un comunicato contro il direttore. Quindi ci sono vari abusi di potere in questo periodo. E ovviamente c'è un clima anche di rabbia tra i detenuti, perché all'inizio gli è stato promesso comunque il decongestionamento, che poi non si è stato mai fatto.
In generale, in questa fase, tutti questi movimenti tra di spostamento dei detenuti dal carcere di Korydallos, che è il carcere d'Atene, ad altri carceri, in qualche modo rispondono anche a un intento, che è quello di trasformare il carcere di Korydallos in un carcere per una casa circondariale, praticamente, dove si sono detenuti solo in attesa di giudizio, e anche il tentativo di costruzione di quello che, come dicevamo prima, sono i carceri ad alta sicurezza, che è una cosa che in Grecia si sta tentando di fare da parecchi anni, ed è una cosa che già in qualche modo era iniziato con il governo Syriza, ma che questo governo di destra vuole continuare in esattamente nella stessa direzione. E quindi tutti questi spostamenti hanno anche un po' il ruolo di fungere in qualche modo da... di ridisegnare, diciamo, la carta dei detenuti nei vari carceri della Grecia. E un'altra cosa che da dire è che non ci sono stati assolutamente svuotamenti né nelle cliniche, cioè, nel senso che non sono stati liberati per motivi di sicurezza sanitaria degli stessi, né nelle case di riposo né nelle cliniche psichiatriche, che invece hanno continuato a lavorare come prima.
Poi sulla questione di lavoro, comunque prima avevamo dimenticato di dire che tutti i supermercati sono rimasti aperti, quindi una serie di negozi non sono stati mai chiusi. Anche varie fabbriche comunque continuavano sempre a lavorare. E...
insomma, è chiaro che, per esempio, per quello che riguarda i supermercati, i proprietari dei tre principali supermercati di Atene sono tre. C'è stato anche un accordo tra il governo e i proprietari di queste grandi catene. I lavoratori dei supermercati sono pagati pochissimo, sono costretti a fare orari enormi e a lavorare anche il sabato e la domenica.
Boh, e poi...
Che per quanto riguarda le azioni di solidarietà che sono nate in città, molti posti occupati in vari quartieri della Grecia hanno aperto, sono rimasti, diciamo, aperti in contatto con il territorio, e sono partite azioni di solidarietà per chi in questa fase magari non poteva permettersi di accedere ai beni più semplici, come per esempio il cibo. E si sono fatte cucine
oppure anche per mandare materiali sia ai centri di detenzione dei migranti sia al carcere, varie raccolte.
Si sono fatte azioni sia di controinformazioni nei mercatini, ma anche, diciamo, cucine collettive, che piano piano, cercando di sfruttare, diciamo, l'assenza di controllo che la polizia effettuava a tratti in determinati quartieri della città, si è piano piano cercato di riconquistare sempre di più lo spazio pubblico. Quindi da diciamo da situazioni più frettolose e al nascosto si è passati a volte a poter riuscire a fare una cucina collettiva in piazza. E un'altra cosa da ricordare è che durante questa quarantena sono aumentate enormemente le violenze domestiche, e questo ovviamente ci porta a ricordare che la casa non è un posto sicuro per tutte, che per molti invece è un posto che ti fa perdere sia la salute fisica che la salute mentale. E quindi quando poi ci vengono a dire che la responsabilità è una responsabilità individuale e che ognuno deve, diciamo, dimostrare di essere un bravo cittadino che non infetta gli altri, e noi rispondiamo, in generale ci viene da rispondere che la responsabilità non è individuale ma è collettiva, che le radici del problema vanno ricercate altrove e che la risposta facile non è restare a casa, chiudere le porte e le orecchie e rimanere insensibili rispetto a tutto quello che avviene intorno.
Andiamo a sentire un'altra canzone, che sia in greco che in italiano.
Come on.
Quindi più o meno penso che abbiamo dato un'idea di quello che succede in questo periodo in Grecia e forse la cosa che non abbiamo commentato tanto è come è stata anche la reazione, diciamo, delle persone su questa cosa. Sicuramente c'è una grande parte delle persone che sono state chiuse in casa e si sono messi su Facebook, si sono messi su Skype a fare
Telelavoro.
telelavoro, telecomunicazioni, comunque da distanza. Però la verità è che c'è una parte anche di persone che comunque si sono organizzati nonostante le difficoltà e hanno continuato a fare un lavoro ai quartieri, controinformazione, vari interventi, diciamo. E sono state anche tenute varie manifestazioni in questo periodo, alcune ovviamente erano di poca gente fuori dagli ospedali, per esempio non erano cose grandi, però la cosa più grande che è successo, diciamo, è successo oggi, che è stato il corteo per il 1º maggio, anche se il governo aveva vietato le manifestazioni.
E tra l'altro aveva messo una multa, mentre normalmente è di 150 euro, di 300 euro, cosa che dimostra chiaramente, diciamo, l'aspetto punitivo della multa, che non ha niente, per niente un valore, cioè sempre ha un aspetto punitivo, ma in particolare il fatto che tu in questi giorni del 1º maggio lo aumenti del doppio, cioè ha una logica ancora più perversa. Nonostante comunque questa faccenda della multa di 300 euro e dei divieti d'uscita, si è tenuta la manifestazione del 1º maggio.
Che era abbastanza numerosa, con una bella energia comunque carica.
Sì, erano parecchie persone, più di 1000.
Sì, ovviamente più di 1.000, però vabbè, comunque il numero è relativo sempre. L'importante è che comunque c'era uno spirito anche abbastanza combattente e si è rotto, diciamo, un po' questo terrorismo che è stato imposto dallo Stato questi giorni. Adesso vediamo come andrà la situazione, come la gente usciranno da questa crisi, non sarà una cosa facile.
La verità è che comunque, sempre ritornando al discorso di prima, che si diceva che cosa vuol dire salute in qualche modo, e la salute prima c'è anche comunque la salute psicologica, molte persone noi ci mettiamo dentro a questa fetta, sono rimasti comunque, cioè ognuno di noi ha comunque sviluppato delle sofferenze, soprattutto psicologiche forti, senza contare chi per l'assenza di movimento, per l'impossibilità a uscire, ha pure sviluppato, diciamo, problemi fisici, oltre al fatto che sembra che in questa fase praticamente nessuno si può permettere di ammalarsi per un altro fatto, perché esiste soltanto sto cazzo di coronavirus, cioè uno non si può ammalare un altro fatto praticamente. E
E
vabbè.
detto ciò, penso che abbiamo finito la nostra piccola trasmissione e non lo so, mandiamo un forte saluto a Napoli.
Un
Un
abbraccio a
abbraccio
tutti.
comunque, abbracci e baci nonostante le
Salivosi,
distanze.
salivosi.
Eh sì, magari mettiamo un'ultima canzone per salutarci. Una canzone per i social network, contro i social network.
Salivosi.
Και εκεί που σε βρίσκω είναι εκεί. criminali fiatta, social media o in narcotica. Accedero di la casa che ho iconita.
Ed eccoci così alla fine della puntata numero 1 di Carogna Virus. Vi dispiace, eh? Va bene, un abbraccio circolare a tutta la fascia d'ascolto di Radio Neanderthal e un augurio di presta libertà a tutte le compagne e i compagni detenuti. A risentirci a venerdì prossimo alle 17. E ricordate che...
Morirete!